22 novembre 2022. Completata Tiangong, la stazione spaziale cinese. Di Emiliano Ricci. Illustrazione di una delle ultime fasi di montaggio della stazione spaziale cinese Science Photo Library fratto AGF. In principio fu la Salyut 1. Saluto in russo. Era il 1971 e l'Unione Sovietica, nel tentativo di riguadagnare il predominio nella corsa allo spazio dopo la bruciante sconfitta subita con la conquista della Luna da parte degli Stati Uniti, lanciò in orbita attorno alla Terra la prima stazione spaziale della storia. La NASA arrivò solo 2 anni dopo, nel 1973, con lo Skylab, il Laboratorio Celeste. Poi di nuovo l'Unione Sovietica, con la prima stazione spaziale modulare assemblata in orbita, la celebre Mir Pace, rimasta operativa dal 1986 al 2001, presa in gestione dalla Russia dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Nel frattempo, nel 1998, grazie alla collaborazione di varie agenzie spaziali, europea ESA, canadese CSA e giapponese JAXA, oltre a quelle russa Roscosmos e statunitense NASA, si era inviato in orbita il primo modulo di quella che poi, col tempo, è diventata la Stazione Spaziale Internazionale ISS, che dal 2000 a oggi ha ospitato ininterrottamente cosmonauti e astronauti di varia origine e provenienza HELLIP, ma nessun cinese. Il motivo è legato al fatto che alla Cina è sempre stata impedita qualsiasi forma di collaborazione a causa delle normative statunitensi che vietano alla NASA, per questioni di sicurezza, di usare fondi federali per cooperare con le agenzie spaziali cinesi. La stazione spaziale cinese è operativa e pronta a crescere di Emiliano Ricci, ma la Cina non ha impiegato troppo tempo a rendersi conto di avere le capacità organizzative, tecniche ed economiche per fare da sola. Ecco perché adesso, in orbita attorno al nostro pianeta, oltre all'ISS, abbiamo anche una stazione spaziale cinese, interamente progettata, realizzata e gestita da scienziati e ingegneri cinesi, senza alcun contributo o collaborazione dall'esterno, che non solo fa diventare la Cina il terzo paese a mettere in orbita una stazione spaziale, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, ma proietta definitivamente la Cina fra le grandi potenze spaziali, a prendere forse una volta per tutte il posto lasciato vacante dalla Russia, per lungo tempo considerata l'unica vera avversaria degli Stati Uniti nella conquista dello spazio. Per ogni nazione i vantaggi nello sviluppare elevate capacità spaziali sono molteplici, i satelliti facilitano le comunicazioni militari e civili, i lanciatori assicurano autonomia e indipendenza nell'accesso allo spazio e l'astronautica assicura prestigio internazionale e rango geopolitico fornendo nel contempo più opportunità per fare ricerca avanzata e sviluppare tecnologie d'avanguardia, spiega alle scienze Marcello Spagnolo, ingegnere aeronautico, autore dei saggi Geopolitica delle Esplorazione spaziale, Rubettino, 2019, e Capitalismo stellare. Come la nuova corsa allo spazio cambia la Terra, Rubettino, di prossima uscita. Per questo la Cina sin dagli anni 50 del secolo scorso avviò un ambizioso programma spaziale. Nel 1957, Mao Zedong rimase molto colpito dal lancio dello Sputnik al punto che, pochi mesi dopo, al Congresso Nazionale del Partito dichiarò che la Cina doveva diventare una grande potenza, e che, per esserlo, avrebbe dovuto diventare anche una potenza spaziale. Infatti, il primo satellite Dongfanggong 1, in mandarino Oriente Rosso, fu lanciato nell'aprile del 1970. Il programma astronautico fu avviato nel 1992 con l'obiettivo di realizzare negli anni 2000 una stazione spaziale che potesse ospitare in permanenza un equipaggio. I progressi sono stati rapidi ed enormi se si pensa che nel 2003 la Cina divenne la terza nazione al mondo, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, a lanciare in orbita i propri astronauti, detti taikonauti, da Taikong, spazio, usando razzi e astronavi di propria concezione e realizzazione. Nel 2011, prosegue Spagnolo, Pechino lanciò in orbita la Tiangong 1 Palazzo Celeste, la prima stazione orbitante che fu usata come banco di prova per apprendere le manovre di rendezvous e attracco e per svolgere brevi missioni in orbita anche con passeggiate spaziali. Poi, nel 2016, arrivò la Tiangong 2, ma nel frattempo gli ingegneri cinesi avevano già iniziato a progettare la cinese Space Station X, nome ufficiale, stazione spaziale Tiangong-A, che dopo 11 lanci del gigantesco razzo Lunga Marcia 5 nell'arco di 2 anni è stata completata a fine ottobre. LAX, gestita dalla China Manned Space Agency, CMSA, ha un design modulare, proprio come l'ISS. I diversi componenti sono stati lanciati indipendentemente e si sono poi collegati in orbita. Oggi l'ISS è composta da tre moduli che compongono una forma app. Il principale, Tianhe-1 Via Lattea, lanciato nel 2021, è collegato ai due moduli Laboratorio Wentian, la ricerca dei cieli, operativo dal luglio 2022, e Mengtian, il sogno dei cieli, l'ultimo arrivato. L'equipaggio poi ha sempre a disposizione una capsula Tianzhu, nave celeste, per rientrare a terra. Ma le similitudini con l'ISS si fermano qui perché le differenze fra le due stazioni spaziali sono rilevanti. L'ISS ha una massa compresa tra 60 e 70 tonnellate, pari a circa un sesto della ISS, con un volume abitabile di circa 110 metri cubi, mentre sulla ISS gli astronauti hanno a disposizione 388 metri cubi, dettaglia Spagnolo. Già da queste poche cifre si comprende come le dimensioni siano significativamente ridotte, ma ciò non vuol dire che l'ISS non sia dotata di laboratori o equipaggiamenti meno sofisticati, tutt'altro. A differenza della ISS completata nel 2011, la struttura modulare dell'ISS può prevedere l'aggancio di ulteriori tre moduli, ma l'espansione deve ancora essere decisa. Gli ingegneri cinesi peraltro prevedono una durata minima di 10 anni dell'ISS, mentre l'ISS supererà i 20 anni di vita operativa, e ciò dimostra come Pechino abbia piani di sviluppo flessibili e con una visione di prospettiva di lungo periodo. Un ruolo per le Nazioni Unite nel futuro dello spazio di Emiliano Ricci in termini di differenze, spiega alle scienze Fabio Tronchetti, docente e condirettore dell'Institute of Space Law and Strategy della Beijing University a Pechino e direttore dell'International Institute of Space Law ISL, con sede a Parigi. Occorre aggiungere che l'ISS, come dice il nome stesso, è un progetto internazionale al quale partecipano o hanno partecipato in diversi momenti 19 nazioni. Queste nazioni hanno contribuito non solo al funzionamento della stazione, ma anche alla costruzione di numerosi moduli della stazione stessa. Al contrario, la stazione spaziale Tiangong è un progetto esclusivamente cinese. Le parti della stazione sono state prodotte in Cina e poi assemblate in orbita nel corso di missioni cinesi. Anche il numero di astronauti a bordo delle due stazioni è diverso. L'ISS può ospitare sino a 13 astronauti a bordo, anche se generalmente l'equipaggio consiste di 6-7 membri, mentre la stazione cinese può ospitare un massimo di 6 astronauti, attualmente ne ospita 3. Ufficialmente l'ISS ha obiettivi scientifici, per cui sono state rese note le attrezzature disponibili, cioè più di 20 mini laboratori dotati di centrifughe, camere refrigerate che raggiungono temperature fino a meno 80 gradi centigradi, un forno ad alta temperatura, diversi tipi di laser e un orologio atomico ottico. Inoltre sono presenti 3 bracci esterni dove posizionare materiali o microorganismi per studiare gli effetti delle radiazioni cosmiche. Quindi si tratta di una dotazione moderna con cui effettuare sperimentazioni analoghe a quelle che si fanno oggi sulla ISS. E già sono in corso diversi progetti di ricerca per studiare gli effetti della microgravità su cellule vegetali, materiali fusi e persino sulla cristallizzazione delle proteine. Cina contro Stati Uniti, è la nuova corsa allo spazio di Emiliano Ricci. Poi, ovviamente, uno degli aspetti più importanti delle sperimentazioni sulla ISS sarà l'adattamento alla permanenza di lunga durata nello spazio, che permetterà alla Cina di poter programmare missioni umane sulla Luna e in prospettiva futura su Marte. D'altra parte, commenta ancora Spagnolo, al di là della vita operativa prevista per la Tiangong, bisogna dire che sono gli obiettivi politici a medio e lungo termine a essere più rilevanti. A gennaio scorso il governo cinese ha pubblicato un libro bianco che identifica piani e priorità dei voli spaziali per i prossimi anni sulla base di due programmi pilastro, l'esplorazione robotica e umana della Luna e l'ISS. Su queste due missioni la Cina punta a sostenere sempre di più l'innovazione della sua industria spaziale, contribuendo alla crescita del paese e costruendo un nuovo modello di sviluppo di alta qualità tecnologica. In pratica, l'ISS è nel contempo un innovativo e sfidante laboratorio di ricerca, ma anche di sviluppo industriale e tecnologico. Di fatto, si tratta di un traguardo che solo 3 nazioni al mondo hanno raggiunto. Ora che anche la Cina ha la sua stazione spaziale, la nuova corsa allo spazio, dunque, adesso vede come principali contendenti Cina e Stati Uniti, con Russia ed Europa a fare da comprimari, per diverse ragioni. ma non è facile capire quale delle due superpotenze spaziali sia meglio posizionata. Negli ultimi anni, specifica Tronchetti, il programma spaziale cinese ha raggiunto numerosi obiettivi di prestigio, come il completamento del sistema di navigazione satellitare Beidou e il raccoglimento di campioni di rocce lunari. In aggiunta, nel 2021 la Cina ha effettuato il più alto numero di lanci verso lo spazio, 55 contro i 51 degli Stati Uniti. Questi numeri, comunque, non dicono tutto. Gli Stati Uniti possiedono razzi più potenti di quelli cinesi, che sono in grado di piazzare in orbita un numero maggiore di oggetti. Pertanto, in generale, gli Stati Uniti rimangono la nazione più avanzata a livello di capacità nello spazio. Non solo gli Stati Uniti controllano il numero più alto di oggetti al momento presenti nello spazio, ma hanno anche il più alto budget dedicato alle attività spaziali, 48 miliardi di dollari contro gli appena 8,9 miliardi di dollari della Cina. Gli Stati Uniti, infine, presentano anche un settore di attività private spaziali di grande successo, basti pensare a SpaceX, Blue Origin e altri. La Cina ha da qualche anno aperto il settore spaziale a attività private, ma queste non sono comparabili a quelle statunitensi, sia dal punto di vista numerico che in quello di effettivo impatto sul programma spaziale. La Cina è sbarcata sul pianeta rosso di Jonathan O'Callaghan, fratto Scientific American, ma la stazione spaziale cinese potrebbe essere anche un importante strumento di geopolitica utile alla Cina per consolidare vecchie alleanze o crearne di nuove. Uno degli obiettivi più importanti della CSS sarà infatti il coinvolgimento di istituzioni straniere e l'apertura a programmi di cooperazione internazionale anche per permettere alla Cina di mostrare al mondo occidentale l'infondatezza delle limitazioni statunitensi nei suoi riguardi. Per esempio, sono già stati selezionati 9 esperimenti attraverso un progetto di collaborazione con le Nazioni Unite sviluppato da ricercatori provenienti, tra gli altri, da Giappone, Russia, India e Messico. Al momento a bordo della Tiangong sono presenti solo taikonauti cinesi, racconta ancora Tronchetti, ma Lin Xiguang, vice direttore della China Manned Space Agency, ha dichiarato che la stazione offrirà una piattaforma per la collaborazione internazionale, includendo l'organizzazione di voli congiunti di astronauti provenienti da varie nazioni. Lin Xiguang ha anche aggiunto che la Cina vede con favore l'ingresso di astronauti stranieri a bordo della propria stazione e l'opportunità di condurre insieme attività di ricerca. A tutt'oggi, però, non risulta che siano stati ancora conclusi accordi di collaborazione per la presenza di astronauti non cinesi a bordo della stazione. In ogni caso, per quanto riguarda l'ospitare astronauti di altri paesi, è facile ipotizzare che questo avverrà con tutta probabilità per quelle nazioni che già oggi gravitano nell'orbita geopolitica di Pechino, mentre per i paesi occidentali questo percorso potrà forse essere più articolato, anche se nel 2017, due astronauti dell'ESA, l'italiana Samantha Cristoforetti e il tedesco Matthias Maurer, hanno partecipato a un addestramento in mare in Cina con alcuni loro colleghi cinesi. La storia, tuttavia, ci insegna che proprio l'esplorazione dello spazio in passato è stata un terreno di collaborazione tra paesi come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che fino a poco tempo prima erano in posizioni fortemente conflittuali, quindi non resta che augurarci che la storia si ripeta, se questo significa contribuire ad avviare un periodo di disgelo geopolitico fra Cina e Occidente.